Allora, buongiorno, benvenuti a tutti quanti, grazie per questa partecipazione, specialmente le persone che sono qui per la prima volta. Salutiamo tutti quanti, anche se non è possibile farlo individualmente, comunque sentitevi tutti quanti salutati e benvenuti. E come sempre salutiamo le persone che vengono da più lontano. Abbiamo qui di fronte a me quattro amici che sono venuti da Augusta, dalla Sicilia, quindi hanno fatto un bel viaggio per venire a questo incontro, e altri due amici che sono venuti dall'isola di Procida. Quindi insieme a loro, e salutiamo tutti gli amici che sono collegati con il sito internet, che ci seguono non soltanto in Italia ma anche all'estero. Tutti quanti benvenuti, buona domenica. Alcune indicazioni, informazioni prima di iniziare. Domani sera Riccardo sarà a Tolentino alle ore 18 presso la biblioteca filelfica e terrà un incontro sull'Apocalisse, le beatitudini dell'Apocalisse. Riccardo è appena rientrato dalla Spagna, dove è stato a Madrid per un'intervista lunga di 20 minuti che potete trovare nel nostro sito alla televisione sul suo lavoro, e poi a Granada, dove ha presentato la traduzione in spagnolo del suo libro italiano L'Apocalisse della Chiesa, ed è stato presentato da Castiglio, che più che del libro ha parlato della realtà di Montefano. Di Castiglio è finalmente arrivata la ristampa del libro che si era esaurito quando a ottobre abbiamo fatto l'incontro con lui, Vittime del peccato. È un libro che consiglio perché è un libro liberante. Siamo tutti quanti cresciuti, educati a una religione listata a lutto, una religione dove inculcano il senso di colpa e l'indignità nei confronti di Dio, e quindi leggere libri come questi è una boccata di ossigeno. Per quello che riguarda noi, alcune indicazioni pratiche. I servizi igienici sono dietro questa porta e dall'altra parte per coloro che sono nel salone. C'è la possibilità sia la prima che la seconda domenica poi di rimanere a pranzo, avvisando. Se si avvisa prima telefonicamente, meglio per l'organizzazione. Comunque Anna Lu o le altre signore che ci danno una mano. Una preghiera di non trasportare seggiole qui, perché qui dentro siamo al massimo. L'invito, come sempre, di dare un contributo per la partecipazione all'incontro, e ricordo anche che c'è la possibilità di essere soci. Detto questo, io stanotte ogni tanto m'alzavo e guardavo se nevicava o no. Quanto ho sperato che nevicasse. Perché le previsioni sembrava che ci fosse la neve. Non ha nevicato. Questo perché? E io metto già le mani avanti, e specialmente mi scuso per le persone che sono qui per la prima volta. Questa mattina dobbiamo affrontare i 18 versetti più difficili, più complicati, non del Vangelo di Giovanni, non dei Vangeli, ma credo di tutto il Nuovo Testamento. Non ci si capisce niente. Io credo che manco l'Evangelista o chi ha scritto per lui ci capiva qualcosa, perché... Ma in realtà vedremo questo perché. Perché dovremmo trattare la resurrezione di Gesù. E siccome ce l'abbiamo nel sangue questa educazione a vedere i Vangeli come una sorta di cronaca, di storia della vita di Gesù, facciamo difficoltà a capire che non è storia, ma è un insegnamento didattico alle comunità perché arrivassero a credere. Giovanni ce lo diceva appositamente l'ultima volta, dice: ho scritto queste cose perché voi arrivate a credere. E quindi l'Evangelista ci trasmette delle verità. Per trasmetterci delle verità prende i dati, gli elementi indiscutibilmente storici, ma li usa con piena libertà. E allora qui crea molta, molta difficoltà. Allora, abbiamo completato il racconto della passione di Gesù. Per chi volesse rileggerlo, ho già tradotto e commentato il capitolo 18 e 19 del Vangelo di Giovanni in questo libro, Il Mandante, e adesso affrontiamo il capitolo più difficile, che è quello della resurrezione. Perché San Paolo, nella prima lettera ai Corinzi, è molto radicale. San Paolo scrive: se Cristo non è risuscitato, allora è vana la nostra predicazione ed è vana anche la nostra fede. Quindi la resurrezione di Gesù è l'elemento centrale della fede. Ma, e qui cominciano i problemi, nessun evangelista ci descrive la resurrezione di Gesù, nessuno. L'immagine tradizionale che gli artisti ci hanno presentato della resurrezione di Gesù non appartiene ai Vangeli, perché gli evangelisti non descrivono la resurrezione di Gesù, ma danno delle indicazioni su come poter incontrare il Cristo risuscitato. La descrizione classica che abbiamo della resurrezione di Gesù, ce l'avete presente nei quadri, nei santini, Gesù che esce trionfante dal sepolcro con le guardie tramortite, questo non c'è nei Vangeli. È in un apocrifo, apocrifo significa libri che la Chiesa non ha riconosciuto come ispirati, si chiama il Vangelo di Pietro, è dell'anno circa 150, quindi contemporaneo agli evangelisti, ed è qui che si legge la resurrezione di Gesù. Durante la notte, nella quale spuntava la domenica, mentre i soldati montavano la guardia a turno, due a due, risuonò in cielo una gran voce. Videro aprirsi i cieli e scendere di lassù due uomini in un grande splendore e avvicinarsi alla tomba. La pietra che era stata appoggiata alla porta rotolò via da sé e si pose a lato, si aprì il sepolcro e c'entrarono i due giovani. A questa vista quei soldati svegliarono il centurione, eccetera, eccetera. Questa è l'immagine classica che ci abbiamo, quindi un intervento divino, la pietra che rotola, i soldati tramortiti e Gesù che esce con lo stentardo della vittoria. Questo non c'è nei Vangeli. Gli evangelisti non descrivono nessuno la resurrezione di Gesù, ma tutti ci danno indicazioni su come incontrare il risuscitato. E lo fanno contraddicendo quella che può essere la logica e contraddicendo quella che può essere la cronaca della storia. Prendiamo per esempio, noi stiamo commentando il Vangelo di Giovanni. Nel Vangelo di Giovanni, e lo vedremo la prossima volta, si legge che Gesù la sera dello stesso giorno della risurrezione si presenta ai suoi, che erano chiusi a chiave per paura di fare la stessa fine di Gesù, e si presenta loro. È la cosa più ovvia, più normale. Gesù è stato assassinato a Gerusalemme, è risuscitato a Gerusalemme, i discepoli dove stanno? A Gerusalemme. Quindi Gesù, la sera stessa della risurrezione, si presenta a loro, guardatemi, sono vivo. Questo è plausibile. Ma se andiamo a leggere il Vangelo di Matteo, tutta un'altra storia. Gesù non appare risuscitato a Gerusalemme, perché Gerusalemme nel Vangelo di Matteo è una città sinistra, è una città di tenebre, come la stella dei Magi non ha brillato su Gerusalemme, così Gesù risuscitato mai apparirà a Gerusalemme. Ma Gesù manda le donne a dire ai discepoli, dite che se mi vogliono vedere, vadano in Galilea e là mi vedranno. È incomprensibile questo, e perché? Un elemento così importante come la risurrezione di Gesù, perché ritardarla di almeno 4 giorni? Ci voleva il cammino da Gerusalemme alla Galilea. Ma non solo. L'evangelista continua, Matteo, dice, e i discepoli andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro indicato. Ma Gesù non ha indicato nessun monte. Come mai vanno su il monte, e là lo videro. L'evangelista cosa vuol dire? Cos'è questo monte? È il monte delle beatitudini. Allora l'evangelista, anche lui, non descrive la resurrezione di Gesù, ma dà le possibilità per sperimentare nella propria vita il risuscitato, come? Praticando il messaggio di Gesù che è stato formulato e riassunto nelle beatitudini. Quindi vediamo come gli evangelisti, ognuno annuncia la stessa verità, le forme e le formule per annunciarlo sono diverse. Il più complicato, il più illogico, il più assurdo, è Giovanni nel testo che adesso affrontiamo. Quindi io già ho messo le mani avanti. Se non ci capite, non è colpa vostra che avete sonno, non è colpa mia che non mi sono applicato, mi sono applicato più che gli altri passi, è la responsabilità di Giovanni che, non so, forse non ci ha capito niente manco lui, ma speriamo di sì. Qui per esempio iniziamo il capitolo 20 di Giovanni, dove la protagonista è una donna, Maria di Magdala. Ma in Luca, lo stesso episodio, sono 3 le donne, e più un numero imprecisato di altre donne. In Marco sono 3 donne, in Matteo 2 donne, L'unica cosa in comune che hanno questi racconti, in tutte queste narrazioni, è sempre presente la figura di Maria di Magdala. Allora l'Evangelista qui esclude le altre donne e ci presenta Maria di Magdala. È un testo non facile per noi, no, per loro in quella cultura, perché è pieno di rimandi e di richiami a testi dell'Antico Testamento e a quello che Giovanni aveva scritto. Allora potremo dividere per comprendere, grazie a chi ci ha pulito questa lavagna, per comprendere quello che stiamo facendo bisogna fare come tre settori. Al centro c'è la risurrezione di Cristo, che va letta, perché è così che l'Evangelista ce la colloca, alla luce del libro del Cantico dei Cantici. Il Cantico dei Cantici è un bel inno all'amore tra lo sposo e lo sposa. E va letta alla luce anche della risurrezione di Lazzaro, che non è altro che un anticipo della risurrezione di Gesù. Quindi bisogna tenere presente, allora, il Cantico dei Cantici, l'inno dell'amore tra due sposi, perché l'Evangelista, ricordate l'altra volta, presenta tre donne nel suo Vangelo, tre personaggi femminili, che sono le spose di Dio. C'è la madre di Gesù, che rappresenta la sposa fedele dell'Antico Testamento, dalla quale Gesù proviene. C'è la samaritana, la sposa adultera, che lo sposo riconquista con un'offerta ancora più grande d'amore. E infine c'è Maria di Magdala, che rappresenta la sposa della nuova comunità. Allora l'Evangelista situa tutto questo alla luce del Cantico dei Cantici, che è pieno di riferimenti a quello che l'Evangelista adopererà. Ma andiamo al testo, poi piano piano spiegheremo i vari significati. Nel primo dopo il sabato, Maria di Magdala viene di buon mattino, essendo ancora le tenebre, al sepolcro, e guarda la pietra tolta dal sepolcro. Anzitutto il dato è cronologico, che è anche teologico. Il primo dopo il sabato, l'Evangelista ci parla di un giorno primo dopo la settimana, il sabato che concludeva la settimana. Il primo dopo la settimana è il numero 8. La resurrezione di Gesù, gli evangelisti la collocano all'ottavo giorno. E il numero 8 nella simbologia biblica dei Vangeli è molto molto importante. Quante sono le beatitudini di Matteo? 8. Perché proprio 8? Perché praticandole si fa l'esperienza di questa vita capace di superare la morte. Nell'antichità i battisteri, il luogo dove i cristiani si battezzavano, avevano sempre forma ottagonale. Quindi qui ci troviamo all'ottavo giorno. Ma l'Evangelista, scrivendo questo primo dopo il sabato, si rifà al racconto della creazione. Nel libro del Genesi si legge: e fu sera e fu mattina, primo giorno. L'Evangelista vuole indicare che è iniziata la nuova vera creazione. La vera creazione non è quella descritta dall'autore del Genesi, con un uomo destinato alla morte. La vera creazione si realizza in Gesù, l'uomo che, avendo in sé la vita divina, ha una vita di una qualità tale capace di superare la morte. Quindi è la prima indicazione, ma non solo. Perché dice dopo il sabato? Perché il sabato, sappiamo, era il comandamento più importante, non si poteva compiere più di tanti passi, non si potevano portare pesi, il sabato era il giorno dell'immobilità. Allora l'Evangelista qui fa comprendere che c'è una comunità che è ancora schiava della legge e la osserva, perché il comandamento del sabato era il comandamento più importante. Paradossalmente, se Maria di Magdala o gli altri discepoli non avessero osservato il sabato e fossero andati al sepolcro la sera del venerdì, noi avremmo celebrato la Pasqua almeno un giorno prima. Quindi l'osservanza della legge, questa è l'indicazione che dà l'Evangelista, ritarda l'esperienza della vita. Allora, come dicevo all'inizio, l'Evangelista non ci vuol trasmettere una cronaca, ma delle verità. Sono una sorta di catechismi che l'Evangelista fa alle comunità primitive, e la prima indicazione che l'Evangelista dà ai credenti è questa: se ancora osservate la legge, se ancora la vostra relazione con Dio è quella di persone che obbediscono alla sua legge, attenzione, perché questo ritarda ed ostacola l'esperienza della vita. Gesù è venuto a proporre una nuova alleanza. Nell'antica alleanza gli uomini obbedivano a Dio osservando la sua legge. Nella nuova alleanza gli uomini assomigliano al Padre praticando un amore simile al suo. Quindi la prima indicazione utile che prendiamo come comunità, che l'Evangelista ci dà, se siete ancora di quelli che osservano la legge, attenzione, perché questa non solo non facilita l'incontro con Dio, ma lo ostacola. E il primo, dopo il sabato, Maria di Magdala. Maria di Magdala l'abbiamo trovata presso la croce di Gesù. E le persone che vengono qui sempre mi devono scusare se io a volte i concetti li ripeto, ma devo tenere presente che ci sono sempre persone che si aggiungono nuovamente agli incontri, ci sono persone collegate con internet, quindi certi dettagli bisogna rispiegarli. Perché? Perché ce l'abbiamo talmente nel sangue, nella nostra mente, certe immagini, che anche leggendo il testo facciamo difficoltà a capirli. Questa Maria di Magdala chi è? Non è in alcun modo la peccatrice di Luca, perché in passato l'episodio di Luca è un episodio scandaloso. Sapete, Gesù è a un pranzo con i farisei, arriva la prostituta del paese, quindi conosciuta, e gli si avvicina a lui, e Gesù non soltanto non la caccia, ma quello che agli occhi della religione era considerato un sacrilegio, una donna impura come lui che va a toccare, a tastare un uomo santo come Gesù, Gesù la considera un atto di fede e le dice: figlia, va, la tua fede ti ha salvato. Questo non andava giù alla chiesa primitiva. Perché Gesù a questa donna non ha detto, come poi dirà l'adultera, va e non peccare più? Perché non la invita a smetterla con quel mestiere? Quindi era un episodio che non andava. Allora verso il VI secolo ci pensò un papa che fuse tra loro tre donne differenti: la peccatrice anonima del Vangelo di Luca, Maria, la sorella di Lazzaro, che è quella che unge Gesù, e Maria di Magdala. Allora si creò, fu un'operazione di marketing fantastica, tant'è vero che arriva fino ai giorni nostri, l'immagine della Maddalena pentita, con grande sollievo dei ben pensanti. Era una mignotta, però finalmente si è convertita. Allora quella donna che noi troviamo presso la croce di Gesù, quella tutta scarmigliata, eccetera, quella lì è la donna, è la peccatrice, che però finalmente si è pentita. Nulla di tutto questo. Maria di Magdala, nei Vangeli, è la donna leader, e vedremo in che maniera, della comunità. Addirittura l'Evangelista le attribuisce il ruolo di pastore della comunità. Quindi Maria di Magdala, che abbiamo trovato presso la croce di Gesù, viene di buon mattino ed ecco la prima delle contraddizioni. Essendo ancora buio, essendo ancora le tenebre. Oh Giovanni, mettete d'accordo, è del buon mattino o è ancora scuro? Com'è possibile questa contraddizione? L'abbiamo già visto che l'Evangelista non ci dà indicazioni cronologiche, ma teologiche. Le tenebre, nel Vangelo, significa la difficoltà di comprendere la novità portata da Gesù. Di Gesù stesso l'Evangelista dice che lui è la luce che splende nelle tenebre. Quindi quando nel Vangelo si parla che è buio, si parla che ci sono le tenebre, è che l'Evangelista non sta indicando un momento atmosferico, un'ora del giorno, ma la difficoltà. Allora queste tenebre cosa significa? Che la comunità è ancora condizionata dall'idea giudaica della morte. E qual era l'idea giudaica della morte? Allora c'era la vita, c'aveva un inizio alla fine, con la morte tutti indistintamente, buoni e cattivi, quindi allora qui togliamo il quadro, è importante questo, altrimenti non riusciamo a comprendere la novità portata da Gesù. Nella dottrina giudaica c'era la vita che aveva un inizio, aveva una fine, e alla fine tutti indistintamente, buoni e cattivi, santi e malvagi, finivano dove? Finivano in una grande grotta sotterranea nel regno dei morti, che in greco si chiama, è un nome mitologico, Ade, una delle divinità che sovrintendeva al regno dei morti. Questo Ade, che va tradotto con regno dei morti, oppure inferi, ma da non confondere con inferno. Ricordate quando in una delle formule del credo si diceva che morì, fu sepolto, discese agli inferi, non è che è andato all'inferno, è il regno dei morti. Allora, qui tutti buoni e cattivi finivano qui. Circa 150 anni prima di Gesù, i farisei elaborarono la dottrina, considerata eretica, per questo rifiutata, della risurrezione, ma soltanto per i giusti. I giusti però sarebbero tornati in vita, nella vita fisica. Quando? Non si sa. Alla fine dei tempi. Questo era quello che si credeva all'epoca di Gesù. Allora la comunità di Gesù è ancora condizionata da quest'idea della morte. Per loro la morte è la fine di tutto. È vero che si dice che ci sarà questa risurrezione alla fine dei tempi, però questo certo non consola. Quando Gesù va dalle sorelle di Lazzaro e gli risuscita il fratello, e Gesù dice a Marta: non piangere, che tuo fratello risusciterà. E Marta gli risponde seccata: e lo so anch'io che risusciterà l'ultimo giorno, è adesso che mi manca a me il mio fratello. Essendo ancora le tenebre al sepolcro, e guarda la pietra tolta dal sepolcro. Il fatto che ci sia l'articolo determinativo, l'Evangelista adopera in greco l'articolo determinativo sulla pietra, significa che è una pietra conosciuta. Ma qual è questa pietra conosciuta? È la pietra che chiudeva il sepolcro di Lazzaro. Quando Gesù si reca al sepolcro di Lazzaro, il primo ordine che ha, che dà: togliete la pietra. Lazzaro era stato seppellito qui, nel regno dei morti. La pietra che si metteva sopra significava chiudere ogni possibile comunicazione tra chi sta nel regno dei morti e i viventi. E c'è quell'espressione che diciamo anche noi nella lingua italiana, quando diciamo mettiamoci una pietra sopra, si rifà proprio a questi usi funerari. Ci si mette una pietra sopra e è finita. Allora Gesù, la prima indicazione che dà alla risurrezione di Lazzaro è: togliete la pietra. Siete voi che avete confinato Lazzaro qua giù nel regno dei morti con questa pietra. Quindi la prima cosa, dovete toglierla. Solo che mentre nel racconto di Lazzaro sono gli uomini che tolgono la pietra, qui la pietra è stata già tolta. L'Evangelista non lo dice, ma fa comprendere che è da Dio. Questa ricerca che Maria, che adesso vedremo, fa di Gesù, si rifà, leggo brevemente alcune indicazioni, ma è importante conoscerle, del Cantico dei Cantici, se poi a casa avete tempo di andarle a vedere personalmente, da alcuni capitoli. Dice il Cantico dei Cantici dell'amata: lo strinsi forte e non lo lascerò, e vedremo che Maria di Maddala cerca di trattenere Gesù finché non l'abbia condotto nella casa di mia madre. Poi c'è il tema del giardino: sono venuto nel mio giardino, sorella mia sposa, la tomba di Gesù è in un giardino. E interessante, per la comprensione del brano, al capitolo settimo, quando nel Cantico dei Cantici si legge: voltati, voltati sulla mitta, voltati, voltati, vogliamo ammirarti, si deve girare, e Maria di Maddala si gira, eccetera, eccetera. È da leggere quindi il Cantico dei Cantici per comprendere quello che l'Evangelista ci vuol dire. Allora, le prime indicazioni che abbiamo è questa: Maria di Maddala va di buon mattino al sepolcro, ma è condizionata dall'idea ebraica della morte. La morte è la fine di tutto. Però c'è un qualcosa di strano: la pietra che separava il mondo dei vivi dal mondo dei morti è stata tolta. Vediamo allora quali sono le conseguenze. Le conseguenze: corre allora e viene da Simon Pietro e dall'altro discepolo. L'Evangelista ci dice che i discepoli non stanno più insieme. Gesù l'aveva detto: viene l'ora in cui vi disperderete ciascuno per conto suo. La morte di Gesù ha portato alla dispersione del suo gruppo. Anziché stare insieme, ognuno sta per conto suo. Allora Maria di Maddala, ed è qui quello che i Vangeli hanno, di valorizzazione della figura della donna, quando finalmente nella Chiesa sarà compreso, ci sarà un cambiamento radicale nella Chiesa, con una valorizzazione della donna che finora è stata tenuta in una condizione di inferiorità, in una condizione di sottomissione. Perché qui l'Evangelista presenta Maria di Magdala nel ruolo del pastore. Qual è il ruolo del pastore? Il ruolo del pastore era radunare le pecore disperse. Ebbene, non è Pietro che fa il ruolo del pastore in questa comunità, ma è Maria di Magdala. Questo farà capire poi le tensioni che si nasceranno nella comunità primitiva tra gli uomini e le donne, gli uomini capitanati da Pietro e le donne capitanate da questa donna straordinaria che è Maria di Magdala, e sono scintille tra di loro. Nei Vangeli apocrifi, che sono meno condizionati dalla teologia, dall'ortodossia, ci sono dei quadretti esilaranti, però ci fanno capire meglio la tensione che si avverte nei Vangeli tra le donne e gli uomini. Perché Gesù ha dato alle donne una dignità che non conoscevano, ma addirittura ha messo le donne a un livello superiore a quello dei maschi, e questo era intollerabile. Allora negli apocrifi troviamo per esempio Pietro che si lamenta con Gesù, dice: senti, sta Maria de Magdala, parla sempre, falla sta zitta un attimo. Oppure in un altro ancora più divertente, Pietro, che non ne può più di Maria de Magdala, va da Gesù e dice: senti, se sta Maria deve stare proprio tra noi altri, falla diventare un uomo almeno. E il Signore acconsente. E il Signore consente, c'è quella frase: ogni donna che diventa uomo potrà ereditare il regno di Dio. Questo è il disprezzo appunto del sesso femminile. Qui invece nulla di tutto questo. Il ruolo del pastore all'interno della comunità, dopo di Gesù e prima ancora di Pietro, viene svolto da Maria di Magdala. I discepoli sono dispersi come pecore disperse ed è Maria di Magdala il pastore che le va in cerca. Allora corre. Allora viene da Simon Pietro e dall'altro discepolo. Anche qui, scusate se mi ripeto per quelli che vengono sempre agli incontri, questo discepolo mai viene nominato, mai in tutto il Vangelo. E non è lecito mettergli un nome. Se noi mettiamo un nome a questo discepolo, il personaggio viene impoverito, viene svuotato del suo contenuto. Perché dico questo? Perché tutti quanti pensiamo che questo discepolo, quello che sta presso la croce, quello che è intimo a Gesù nell'ultima cena, si chiama Giovanni. Nulla di tutto questo. E viene presentato come una sorta di cocco bello di Gesù, il Giovannino. C'è un discepolo che è il primo a seguire Gesù, gli è intimo nella cena, è disposto a farsi pane e servizio per gli altri, per questo gli è presso la croce, pronta a morire in croce con lui, e sarà il primo a sperimentarlo risuscitato. Questo discepolo non ha nome. Quando un personaggio nei Vangeli non ha nome, significa che è un personaggio rappresentativo nel quale qualunque persona, qualunque lettore, ci si può identificare. L'altro discepolo, quello cui Gesù voleva bene. Ecco, la indicazione che ci dà l'Evangelista di questo discepolo è quello cui Gesù voleva bene. Questa espressione è stata adoperata proprio per Lazzaro. Quindi se in qualche maniera vogliamo identificare questo discepolo anonimo, si può arrivare a Lazzaro. Ma non è questo che l'Evangelista ci vuol dire. Voler bene o amare è la normale relazione che Gesù ha con tutti i suoi discepoli. Gesù amava Maria, la sorella di Lazzaro, come amava Marto, e così amava Lazzaro. E dice loro: hanno portato via il Signore dal sepolcro e poi all'improvviso parla al plurale, non sappiamo dove l'hanno posto. Vedendo la pietra che è stata tolta dal sepolcro, Maria non lo interpreta come doveva essere un segno di vita più forte della morte. La vita che ha Gesù non poteva essere chiusa nel regno della morte, ecco perché la pietra è stata tolta. Ma lei non riesce a vederlo come un segno di vita, ma pensa che qualcuno ha portato via il corpo di Gesù. Ma è interessante che dice: hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto. Perché parla al plurale? È lo sconcerto della comunità che è rimasta sconvolta da questa morte di Gesù e ancora più sconvolta dal fatto della resurrezione. Quindi l'Evangelista in questo quadro ci presenta Maria nel ruolo del pastore che raduna i discepoli e prende come immagine i due discepoli che l'Evangelista presenta sempre in contrasto tra di loro. Li ha presentati nella cena mentre questo discepolo è intimo a Gesù, Pietro, lo ricordate, rifiuta di farsi lavare i piedi, non per un gesto di umiltà. Pietro forse, tra i discepoli, è quello che più degli altri ha capito il gesto di Gesù. Se lui, che è il maestro, me lava i piedi, significa che anch'io, che voglio essere il capo, mi tocca lavare i piedi degli altri, quindi non ne vuole sapere. Al momento della cattura, mentre il discepolo anonimo segue Gesù, Pietro è quello che lo tradisce, quindi tre volte nei Vangeli e sempre in contrasto tra di loro questi discepoli. A questi Maria di Magdala dice che hanno portato via il corpo, il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno messo. Uscì allora il Pietro. Di nuovo mi scuso per le persone che ormai hanno imparato a memoria certe affermazioni, ma ripeto, devo sempre tenere presente le persone che sono qui per la prima volta. C'è un discepolo in questo Vangelo, il cui nome è Simone. Questo Simone ha un soprannome che indica la sua durezza, la sua caparbietà, è un coccio, pertanto è una pietra. Quando l'Evangelista presenta il discepolo soltanto con il nome, raramente, significa che va tutto bene, è in linea con Gesù. Quando lo presenta con il nome e il soprannome negativo, significa che vacilla tra la comprensione e l'ostilità nei confronti di Gesù. Quando viene presentato soltanto con il soprannome Pietro, significa che sta facendo qualcosa che non è adatto. Mai Gesù si rivolgerà a questo discepolo chiamandolo Pietro. Gesù, quando si deve rivolgere a questo discepolo, lo chiama sempre Simone. Sono gli evangelisti che adoperano questo genere letterario per far comprendere al lettore attento che adesso c'è qualcosa che non va. Allora qui, mentre avevamo letto che Maria di Magdala corre da Simon Pietro, quindi ci fa capire che c'è un atteggiamento tra il buono e il no, qui invece uscì allora e l'Evangelista addirittura ci mette l'articolo determinativo, il Pietro. Quindi Pietro adesso fa qualcosa che non dovrebbe fare. Infatti cosa fa? Esce da solo. Caratteristica di Pietro, che vuole essere il leader, di non agire mai in comunione con gli altri discepoli, ma vuole sempre agire da solo, vuole sempre primeggiare sugli altri. Uscì allora Pietro e l'altro discepolo e si recarono al sepolcro. E adesso continua la cadenza di termini del sepolcro. Mentre Gesù, ricordate, è stato seppellito in un giardino, che è simbolo di vita, qui il giardino non verrà mai ricordato, ma per ben 9 volte si parlerà di sepolcro. Correvano insieme i due, ma l'altro discepolo, più veloce, precedette Pietro e giunse per primo al sepolcro. Allora Pietro e l'altro discepolo corrono insieme, ma il discepolo anonimo è più veloce e corre prima. Perché è più veloce? Da qui è nata la tradizione, raffigurata anche nelle immagini, che il discepolo anonimo era più giovane. E per questo arriva prima De Pietro, che c'è un po' d'anni. Oppure, è interessante leggere i commenti a questi brani, c'è qualcosa di esilarante. Nei commentatori del passato giustificavano, dice, siccome il discepolo anonimo è vergine, è celibe, invece Pietro c'ha moglie e suocera, il peso della famiglia lo ha rallentato nella corsa. E si dicevano queste cose. In realtà cos'è? Il discepolo che ha l'esperienza dell'amore di Gesù, il discepolo che gli è stato intimo nella cena, disposto a farsi pane e a lavare i piedi agli altri, il discepolo che ha avuto il coraggio di presentarsi addirittura presso la croce, pronto a fare la stessa fine di Gesù, quindi il discepolo che ha percepito l'esperienza dell'amore, va più veloce di Pietro. Il discepolo che, ricordiamo, c'è stata l'ultima cena, Qual è il ricordino della prima comunione che Simone si è portato? Una spada, è l'unico armato. Alla cattura di Gesù, ricordate che Pietro tira fuori la spada e taglia la orecchia al servo del sommo sacerdote, quindi Pietro non ha capito nulla. Quindi chi ha l'esperienza dell'amore di Gesù, avere l'esperienza dell'amore di Gesù significa essere disposti a farsi pane, alimento di vita per gli altri, ed essere disposti a mettersi al servizio degli altri, affrontando anche la croce, ebbene chi c'è questo arriva sempre prima degli altri. Arriva sempre prima e percepisce la presenza del Signore nella sua vita. Come vedete, sto insistendo, sono insegnamenti di catechesi per la comunità. E giunse per prima al sepolcro. Chinatosi, guarda i teli. Qui, io ti ho detto, speravo che stanotte nevicasse, ma non ha nevicato, mi dispiace per voi altri. Vede, l'Evangelista usa teli, e non bende, non è pignoleria la mia, ma è cercare di capire quello che l'Evangelista ci vuol dire. Perché i morti venivano avvolti in delle bende, quindi le bende indicano la morte. Addirittura Lazzaro è stato legato con queste bende, quindi le bende è quello che legano. Nulla di tutto questo in Gesù. In Gesù non si parla di bende che indicano la morte, ma l'Evangelista indica teli, addirittura teli di lino, che sono quelli che si adoperavano per il giorno delle nozze. È strano questo. L'Evangelista, l'abbiamo visto l'altra volta, non ha preparato un sepolcro, ma un'alcova, non un luogo di morte, ma un luogo di vita. Ricordate quei profumi mirra e aloe? Nel Cantico dei Cantici li troviamo come profumi del matrimonio tra lo sposo e la sposa. Quindi l'Evangelista, anche se storicamente descrive una situazione di morte, in realtà ne descrive una di vita. Allora qui chinatosi guarda i teli giacenti, ma non entrò. Ecco qui allora il parallelo con la risurrezione di Lazzaro. Mentre il morto Lazzaro uscì dal sepolcro con i piedi e le mani legate dalle bende, qui le bende sono già sciolte. Nessuno è riuscito a legare Gesù nel regno della morte. Quando nella risurrezione di Lazzaro si legge che Lazzaro esce con le mani e i piedi legate, anche qui i commentatori del passato dicevano miracolo nel miracolo, perché già un morto che esce dalla tomba è un miracolo, ma che questo miracolo, questo Lazzaro con le mani e i piedi legati, sia riuscito a uscire dalla tomba a zompetti, è un miracolo nel miracolo. Cosa vuol dire l'Evangelista? L'immagine della morte nei Salmi viene raffigurata con i legami, mi legavano le funi della morte. Ecco perché Gesù, quando esce il morto con le mani e i piedi legati, qual è l'ordine che dà? Scioglietelo e poi, quella frase enigmatica che adesso vedremo, e lasciatelo andare. Gesù no. Gesù non è stato legato dalle funi della morte, ma lui è stato avvolto in teli di lino che adesso giacciono lì. Gesù non c'è più, c'è soltanto l'immagine della sua presenza. Quindi chinatosi guarda i teli di lino, i teli giacenti, ma non entrò. Giunse anche Simon Pietro, gliela fa ad arrivare, che lo seguiva. Perché segue questo discepolo? Pietro ha sbagliato tutto. Ha sbagliato tutto. Ha fatto un fiasco completo. Ricordate al momento della cena a Gesù, sarò pronto a dare la mia vita per te. E ha finito per tradirlo Gesù. So pronto a dare la mia vita per te, ma chi te l'ha chiesta? Pietro non ha capito niente. Non ha capito che Gesù non è la divinità dell'Antico Testamento che chiede la vita dei suoi, dare la vita per Dio, ma è Dio che offre lui la vita per gli uomini. Il credente non è colui che dà la vita per Dio, perché Dio non la richiede, ma il credente è colui che con Dio e come Dio dà la vita per gli altri, questo sì, ma Pietro non lo capisce. Quindi Pietro ha fallito tutto. Allora, visto che c'è questo discepolo, che invece le ha combinate sempre tutte esatte, ha sempre seguito Gesù, adesso Pietro, per non sbagliare, si mette dietro questo discepolo, dice così, non sbaglio, lo seguo. Ma Gesù non lo vorrà. Quando nell'ultimo capitolo del Vangelo di Giovanni troveremo lo scontro finale tra Gesù e Pietro, e Gesù gli dirà chiaramente: tu segui me. È importante, ripeto, sono indicazioni di vita spirituale, sono indicazioni di catechesi. Non c'è una persona al mondo, per quanto sia santa, per quanto sia straordinaria, da dover seguire. Ma c'è da seguire soltanto Gesù. Noi non dobbiamo imitare o scimmiottare il santo o i santi o la persona che ammiriamo, ma dobbiamo seguire e imitare Gesù. Ecco perché Gesù rifiuterà che Simone si metta a seguire il discepolo. Dice: tu segui me. Ma per adesso non lo sa, allora Simone lo segue e comunque, seguendo questo discepolo, arriva anche lui al sepolcro ed entrò nel sepolcro. L'altro è arrivato e si è fermato. Simone arriva ed entra. Perché il primo discepolo non è entrato? Rileggo il versetto 5. Chinatosi il discepolo anonimo, guarda i teli giacenti, ma non entrò. Simon Pietro arriva ed entra. È un gesto d'amore da parte del discepolo nei confronti di Pietro. Pietro è colui che ha tradito, è colui che ha rinnegato. Allora il discepolo che arriva prima non se ne avvantaggia per umiliare l'altro, non se ne avvantaggia per indicare la sua supremazia, ma fa un passo indietro perché colui che aveva fatto troppi passi indietro, aveva rinnegato Gesù, possa finalmente entrare. Quindi è un gesto d'amore da parte del discepolo. Entrò nel sepolcro e osservò i teli giacenti. Qui vi evito la spiegazione del verbo vedere, per il quale l'Evangelista adopera addirittura tre forme verbali differenti. Quindi è stato un gesto d'amore da parte del discepolo anonimo. Ecco, qui adesso c'è una cosa difficile. Avete preso il caffè, poi adesso c'è l'intervallo, non andiamo a prendere un altro. Allora, giunse anche Simon Pietro che lo seguiva e entrò nel sepolcro, osservò i teli. Quindi i teli che avvolgevano il corpo di Gesù li vede. Ma l'Evangelista adesso ci mette un'altra espressione. E il sudario. Sudario non è una parola originale greca, ma è un prestito preso dalla lingua latina, dal termine latino sudarium, che i greci hanno preso, sudarium, che significa fazzoletto, sudore, è quello che deterge il sudore. Il sudario era quindi un fazzoletto quadrato che si metteva sul volto del defunto per non vederne gli effetti della putrefazione. Quindi il corpo veniva avvolto con un telo di lino, ma sul volto si metteva questo sudario. Quindi leggiamo: e il sudario che gli era stato posto sul capo. E c'è la prima stranezza: il sudario va messo sul viso delle persone. Se torniamo indietro al capitolo 11 nel Vangelo della risurrezione di Lazzaro, si legge che il sudario copriva il volto di Lazzaro. Il sudario va messo sul volto delle persone. Perché è stato messo sul capo di Gesù? Il sudario è simbolo di morte e l'Evangelista vuole in maniera assoluta far comprendere che la morte non ha minimamente sfiorato la vita di Gesù. Ma non basta, perché non è finita qui, non giacente con i teli, ma a parte, avvolto in un luogo. Se ci capite qualcosa, ditemelo, perché mi aiutate, perché allora, il sudario, ha scritto l'Evangelista, che invece del sul volto, no, gli è stato messo sul capo, ma questo sudario che gli era stato posto sul capo non giaceva con i teli, ma a parte avvolto su un luogo. E che luogo è? È una camera funeraria, non è che c'è tanto spazio da dire. Vedete che se noi cerchiamo di capire razionalmente questo brano, non ci se ne cava. Questo sudario, allora, il sudario è simbolo di morte. La morte non sfiora Gesù, non gli viene posta sul volto. Invece nella risurrezione di Lazzaro abbiamo letto che era sul volto di Lazzaro. Ma a parte, avvolto, quindi avvolge questo sudario, a volte un luogo. Cos'è questo luogo? Il luogo nel Vangelo di Giovanni è una formula con la quale l'Evangelista ha indicato sempre il Tempio di Gerusalemme. Il Tempio era un luogo sacro, era un luogo importante perché era ritenuta l'abitazione di Dio, e per rispetto nei confronti del Tempio si evitava addirittura di usare questa formula, il Tempio, e al posto del Tempio si usava l'espressione il luogo. Allora qui l'Evangelista, poi adesso facciamo l'intervallo, andiamo a prendere il caffè che ci vuole, questo luogo separato da Gesù allude al Tempio di Gerusalemme, che è il centro dell'istituzione giudaica, che è il luogo che gli ha dato la morte. La direttiva ad ammazzare Gesù è venuta dal Tempio. Quindi la morte, il sudario, è lontana da Gesù e avvolge il Tempio, la cui morte sarà definitiva, sarà completamente distrutto. Quindi la morte vinta da Gesù minaccia senza rimedio l'istituzione che l'ha condannata. Bene, adesso ci facciamo un intervallo, andiamo a prendere un bel caffè, perché il difficile deve ancora venire alla seconda parte. Grazie.